anzi subito saluto un ospite che sono felice davvero di avere in studio, perché con lui insomma tanto tempo in radio abbiamo passato. È un professore di chimica, il professor Stefano Cinti. Ben trovato professore, buongiorno.
Ciao Olivia, ben trovata.
Allora, diamoci del tu, perché insomma poi in realtà abbiamo iniziato insieme il nostro percorso radiofonico. Do il tempo al professor Cinti di avvicinarsi, sistemarsi il microfono. Ormai lui cioè è uno di casa, quindi anche se poi adesso non è più dei nostri, ma si trova direttamente a Napoli, alla Federico II, nella facoltà di farmacia, a insegnare chimica. Quindi insomma va bene, una bella strada, caro Stefano. Sei giovanissimo, un docente giovanissimo, ma soprattutto una competenza che insomma come pochi. Vi ricorderete che con lui iniziamo, quando ti ricordi Stefano?
Penso che fosse 2017.
Ecco, 5 anni fa, una rubrica che si chiamava Etica ed Etichetta, a cui io tenevo moltissimo, in cui il professore ci aiutava ogni giorno a tradurre le etichette dei prodotti, ma a spiegarci anche tutte quelle cose che accadono quotidianamente nelle nostre case, nelle nostre vite, che hanno a che vedere con i principi di fisica e di chimica. Da qui è nato anche un progetto che si chiama La chimica nel monolocale, un libro bellissimo che è un manuale che tutti noi dobbiamo tenere in casa, in cui Stefano Cinti spiega come funziona tutto in casa.
Sì, diciamo che innanzitutto, prima di iniziare, ti ringrazio per la stima. Insomma, poi il progetto che abbiamo fatto insieme a Etica ed Etichetta è stato bellissimo e insomma venire in questa radio è sempre bellissimo, emozionante per me. E poi sì, oggi sono qui per un'altra occasione, quella della presentazione del mio nuovo libro, che è La chimica nel monolocale, come hai detto tu, che insomma di Tab Edizioni, che è l'editore, è stato rilasciato da poco, da pochi giorni, da poche settimane, qui a fine maggio 2022. Ed è un libro, appunto, come hai detto tu, una guida per quello che succede in casa nostra, perché non ci scordiamo mai che tutto quello che succede è chimica, o perlomeno c'entra un po', e quindi una consapevolezza, una conoscenza, ecco, un occhio più attento potrebbe aiutarci a risparmiare, fare le cose più velocemente, fare le cose meglio.
Esatto, e soprattutto a non aver paura di certi processi. Sai, quando io mi sono sposata ho messo nella lista di nozze 3 pentole a pressione di varie grandezze, perché venivo appunto da una tradizione familiare in cui mia madre con la pentola a pressione ci sfamava la famiglia, cioè faceva praticamente i pasti tutti con la pentola a pressione. Ma quando l'ho messa nella lista di nozze, gli amici, i parenti hanno cominciato a chiamare: ma non è pericoloso, possono scoppiare le pentole a pressione. Io non ho saputo spiegare perché questo non accade, però ho trovato ovviamente la spiegazione nel tuo libro. È una delle prime pagine quella dedicata alla pentola a pressione.
Sì, diciamo che il libro, ecco, poi spero che dopo questo intervento lo compreranno tutti, no?
Assolutamente
ma semplicemente perché io ci tengo moltissimo, ci tiene molto l'editore. Insomma, è veramente un progetto, secondo me, alla portata di tutti, e che è un po' avvicina poi quelli che sono i non specializzati, i non chimici nella fattispecie, a quello che invece è una disciplina, è una scienza veramente importante per la nostra vita. E sì, poi il libro è diviso in 3 sezioni principali, no? Come il monolocale, poi la cucina, il bagno, e poi quella che è una zona notte, una living, diciamo, camera da letto. E quindi con tutte le curiosità, tutte le insomma sì, spiegazioni, ovviamente in maniera, ecco, è il meno complicata possibile, ma sempre rigorosa, di quello che avviene. Quindi, come dici tu, la pentola a pressione, le lucette che si illuminano la notte nelle stanze, la sveglia, il televisore, oppure non so,
il ghiaccio secco,
tutto.
Il ghiaccio secco, cioè una cosa meravigliosa, tra l'altro corredato da splendide illustrazioni.
Sì,
è stato fatto anche un bellissimo
ringrazio
lavoro,
infatti,
no?
Lucia Gastoldi, che è insomma una mia collega, una biologa bravissima, insomma,
cioè, le ha fatto
nel
lei
disegno, sì, e quindi insomma è stata veramente brava ed efficace, perché poi hanno veramente uno stile poi che è pure abbastanza, diciamo così, minimal, come poi è, diciamo, lo stile del libro,
sì.
No? E a noi piace molto, quindi sono felice che innanzitutto ti piaccia. Poi
sì, mi è piaciuto perché ho ritrovato tante delle curiosità che come consumatrice ho, che quando vado ad acquistare prodotti non riesco a soddisfare, perché magari non sono addentrata alle cose. Per esempio il funzionamento di uno zampirone, no? Cioè, che cos'è uno zampirone? Tu puoi anche leggere quello che c'è scritto sull'etichetta dello zampirone, però non saprai mai, no? Che cos'è, come funziona, perché fa questo. Oppure le bustine per che si mettono per esempio negli indumenti, nelle borse quando si acquistano, no? Che
sì,
contengono il sale, sì, fondamentalmente. Ma
sì,
non
sì,
solo.
Sì, sì. No, beh, diciamo che questo è importante, no? Perché spesso, voglio dire, poi detto proprio, no? magari non ci interessa veramente il funzionamento, però è interessante sapere come utilizzarlo meglio, no? Come utilizzare meglio alcune cose. Quindi, ecco, dal taglio della cipolla, come evitare di lacrimare, insomma, ci sono tante, tante chicche, tante, tante informazioni. Io vorrei ricordare un aneddoto, perché siamo, ecco, era sempre nel 2017, Gianluca Fabbi, sì, mi chiamò, insomma, e mi disse: professore, ma c'ho le birre, l'ho lasciata in freezer, ma che devo fare? Ecco, insomma, no? Ecco, problemi quotidiani, problemi, esatto, del monolocale, non solo, che appunto possono trovare una risposta in questo libro.
Senti, io l'ho letto questa parte perché mi ha incuriosito. Non sapevo che ci sono alcuni liquidi che ad esempio non fanno scoppiare la bottiglia in freezer, come il limoncello. Cioè, tu scrivi perché la birra scoppia e il limoncello no, ce lo puoi dire?
Anche se qui dovrei precisare che non tutti i limoncelli scoppiano. Ecco, qui dipende dal contenuto di alcol, no? Quindi la birra è tipicamente meno alcolica di un liquore, di un limoncello, e quindi, ecco, di solito, ecco, aumentando la concentrazione di alcol diminuisce la possibilità che questa, no, possa congelare e quindi rompere la bottiglia. Ecco, ecco perché la birra si ghiaccia ed esplode, semplicemente per questo. E quindi non tutti i limoncelli però non esplodono, perché un limoncello poco alcolico a temperature abbastanza basse potrebbe ghiacciarsi e quindi rompere il contenitore.
Senti, ma quindi praticamente potrebbe essere indicato l'alcol come prodotto per sbrinare il freezer?
Beh, sì, è un prodotto che potrebbe essere consigliato, però un po' costoso.
Sì, questo è poco, ma sì, cioè, però noi sai che andiamo con lo scalpello, no? Quindi spesso distruggiamo anche i freezer.
Sì,
perché...
però ecco, occorrerebbe utilizzare, no, dell'alcol puro, perché ovviamente poi uno dice: vabbè, utilizzo una miscela di alcol e acqua, ovviamente diventerà sempre meno efficace. Però diciamo che ad ora per sghiacciare il freezer il metodo migliore è quello di lasciarlo aperto.
Sì. Ma insomma, diciamo che rovinerebbe il freezer. Però anche sul funzionamento del frigorifero, come funziona un frigorifero, che cos'è un gas, il gas che si muove all'interno del frigorifero, perché i popcorn scoppiano in quel modo. Cioè, sì, io mi ricordo questa puntata che facemmo appunto 5 anni fa dei popcorn, che ebbe un successo stratosferico. Cioè, mi ricordo che il podcast non so quante centinaia di volte è stato ascoltato, perché effettivamente le persone come me hanno scoperto allora per quale motivo il chicco di mais facesse quell'effetto. Se lo puoi riraccontare, io sono un'appassionata di questa storia.
Diciamo che dentro il chicco di mais è contenuta dell'aria, e quindi, diciamo, nel processo di cottura e di scaldamento c'è una trasformazione delle molecole che compongono appunto, no, lo strato esterno, e quindi essenzialmente aumentando la temperatura succede che la pressione all'interno del mais, dell'involucro, cresca sempre fino a che non scoppia. Appunto, il pop è proprio questo, no? Scoppia e otteniamo il popcorn, che quindi il popcorn, se noi ci pensiamo, è la forma, no, è rigirato, è l'interno che stava dentro il chicco di mais. Però anche qui ci sono delle accortezze, no? L'umidità della stanza, quindi avere dei chicchi di mais che non formano popcorn a volte potrebbe anche essere ovviato dal fatto di utilizzare un essiccante, ecco, riso, magari metterli a contatto con il riso per elevare l'umidità. Insomma, non è detto
cose
che funzioni sempre, però no, magari uno prima di buttare il pacchetto di mais può fare questa prova.
È incredibile, è come il caffè. Quante volte mi sono chiesta per quale motivo quando vado al mare il caffè non esce, o comunque l'acqua che metto nella pentola a bollire non bolle mai, no? Cioè, rispetto magari ad altri luoghi in collina e in montagna. E così ho scoperto che c'è una spiegazione scientifica, magari più lo sanno, ma io non lo sapevo.
La pressione atmosferica, diciamo, è quello che regola un po' tutti questi processi, no, di cambiamento di stato. E quindi sì, ecco, non ci arrabbiamo se, no, quando stiamo al mare ci mette troppo il caffè ad uscire.
No, ma io ho puntato una pentola e ho comprato, avete presente le caldarelle di alluminio? Perché dico, beh, quella è infallibile, cioè forse l'acciaio ci mette più tempo a scaldare, a trasmettere il calore, eccetera eccetera. Quindi ho buttato sana una pentola e ho comprato la caldarella, quella da 2 euro, no? E anche lì ovviamente l'acqua tarda a bollire, ma questo è il motivo, insomma, la pressione atmosferica.
Questo è il motivo, quindi ecco.
E quindi adesso lo
a seconda di dove ci troviamo, no? Però... insomma, aspettiamo un po' di più, un po' di meno.
Quindi potenzialmente, se io mi faccio una pentola, se io mi faccio un piatto di spaghetti sul campo base dell'Everest, bolle subito l'acqua.
Eh beh, sì. La mangi prima, diciamo, la così mangio la prima, mangi prima.
Per assurdo, ci manca soltanto bollire gli spaghetti. Però tutto questo, cioè, effettivamente è importante conoscerlo, a parte perché poi quando i figli ti fanno le domande, tiri fuori il libro, vai all'indice e trovi la risposta.
No, guarda, c'è in particolare uno degli, insomma, degli episodi, chiamiamoli così, che è quello che riguarda la spremuta d'arancia,
sì.
No? Ecco, il titolo è Chiedilo alla mamma, no? Perché no, le mamme, insomma, le persone esperte di vita, no? Sanno che, insomma, la spremuta d'arancia va bevuta presto, va bevuta subito, no? Perché sennò poi che succede? Ecco, esatto. Io, no, quando ho iniziato a studiare chimica, anche in maniera un po' fastidiosa con mia madre, ma perché mi devi dire che la devo bere subito? Ho fatto spiegare il motivo. Lei giustamente non lo sapeva, ma nemmeno, però sapeva che era così. Ecco, c'è un fondamento a tutto questo, o meglio, a tante delle cose, per cui è bello anche sapere il motivo, ma c'è anche, diciamo, l'opportunità di risolvere quelle che sono, insomma, conosciute come bufale scientifiche, ad esempio il sale nella lavastoviglie. Ecco, il sale nella lavastoviglie non è il sale che uno deve comprare al supermercato di fiducia, ma è semplicemente sale grosso, andrebbe bene anche quello, magari con un risparmio, no? Ecco, quindi conoscere qualche piccolo accorgimento, qualche piccola nozione, che non vuol dire essere dei chimici assolutamente, però, no? Essere consapevoli.
Sai, a proposito di questo, dopo che tu mi raccontasti la storia del sale della lavastoviglie, io una volta mi fermai al supermercato con delle persone, appunto, che stavano selezionando il sale delle varie marche, no? E io dissi loro: guardate, io uso il sale grosso, a parte che la domanda sempre, vabbè, te che ti ne frega, cioè perché ti devi... Però, insomma, io cercavo di fare informazione, però quando mi hanno chiesto perché? Cioè, che differenza c'è? Io lo sapevo perché tu me l'hai spiegato, però non sono stata in grado, ovviamente, di spiegarlo loro, per cui ho dovuto fare una retromarcia. Ho detto, va bene, come non detto, lo so e basta, come per la spremuta d'arancia. Sono concetti che si acquisiscono, poi ovviamente il principio lo devi andare un po' a ripassare, però chi se ne importa, una volta che io so che l'acqua bolle ovviamente prima o dopo, che il sale per la lavastoviglie va bene anche il sale, quello che usiamo per cuocere la pasta, a me già sta bene come tipo di
pure. Certo. Sì,
acquisita. Senti, però è molto divertente questo libro, l'hai scritto molto bene. Io mi aspetto il secondo, però ci stai lavorando ancora?
Sto
no.
Lavorando su un altro libro che non è proprio su questo, ma è un progetto che poi, tra l'altro, è nato sempre qui, no? La scienza dietro l'eccellenza, quindi insomma,
no?
Anzi, vi dovrò chiedere qualcosa, quindi insomma.
E noi siamo qui. Beh, il professor Cinti per tanto tempo ha tenuto una bella rubrica sul canale 264 Cusano Italia TV, dove raccontava appunto la scienza dei prodotti alimentari insieme a uno chef che faceva la parte gastronomica ovviamente delle ricette, però lui spiegava, insomma, le DOP, il DOC, insomma tutte le denominazioni, ma poi spiegava anche come venivano fatte, tipo la mozzarella di bufala, queste cose.
Insomma, quello è un progetto sempre in essere, che sicuramente dovrà essere finalizzato con un libro, perché insomma, come avrei capito, mi piace le pagine stampate,
no,
le
ma
pagine,
poi la divulgazione, insomma. Tra l'altro finalizzato veramente ad una conoscenza anche di chi magari veramente non si è mai avvicinato, no?
E deve essere questo,
esatto.
Sì, deve essere proprio questo il fine, no? Cioè, diciamo, degli scienziati, insomma, degli esperti in un certo settore, quello di mettersi a disposizione per la società. Ora, poi uno sceglie il modo che preferisce, a me piace questo della comunicazione, la divulgazione della scienza, e però è importantissimo, perché solo questo può poi avvicinare qualcuno, renderlo più consapevole e soprattutto avere più stima e più, ecco, fidarsi di più di chi prende magari delle decisioni, no? Adesso è inutile dire quello che è successo in questi ultimi 2 anni, però c'è stato tanto disordine, tanta disinformazione, tante informazioni un po', ecco, ballerine, chiamiamole,
sì,
così,
sì.
Anche perché non c'è stato forse alla base un buon rapporto tra chi sapeva, sempre tra virgolette, e chi non sapeva, no? Ecco, quindi trovare sempre di più il modo per entrare in contatto senza stare a due livelli diversi, ma stare allo stesso livello ma con competenze diverse, che è un altro discorso.
È un altro discorso. Aprirsi al pensiero scientifico lo si può fare anche con semplicità, però soltanto quelli bravi riescono a trasmettere e a divulgare la conoscenza con semplicità. Cioè, vi è mai capitato, ad esempio, di sentire anche in televisione, in radio, no? dei concetti espressi male, no? Che non si comprendevano. Beh, è probabilmente perché le persone non l'avevano chiare, quelle che lo trasmettevano. Chi invece conosce molto bene la materia riesce a trasmetterla con semplicità e riesce ad essere un buon divulgatore. In conclusione ti chiedo, Stefano Cinti, con i tuoi studenti il rapporto, tu sei un giovane professore, un giovanissimo professore, no? Per cui insomma hai, possiamo così dire, pochi anni, no? In più degli studenti che incontri, però questo è sicuramente positivo perché tu riesci probabilmente a trasmettere loro, a parte la tua grande passione, l'amore per la chimica, che guardate non è scontato, perché ai più potrebbe sembrare una materia ostica, però sicuramente il dialogo sul tema della comunicazione immagino che sia uno dei principali temi su cui tu batti.
Sì, diciamo che ecco, l'essere giovane, io ho circa più o meno 10-11 anni in più degli studenti che frequentano i miei corsi, ma anche una decina d'anni in più rispetto alle persone che compongono il mio gruppo di ricerca a Napoli. Devo dire che io ce la metto tutta sicuramente a dare questa impronta, ecco, di quanto conti la divulgazione, di quanto conti il relazionarsi con la società, e quindi anche i miei modi di insegnare, i miei modi di parlare a loro, i miei modi di confrontarmi e di accettare in ogni caso quello che sono le loro domande, le loro problematiche, le loro perplessità, sta tutto alla base, semplicemente perché ecco, cerco veramente di essere il più aperto possibile, inclusivo, e di trasmettere quello che è l'amore per raccontare qualcosa, raccontare una nostra passione, che poi non deve essere per forza la chimica, no? Io faccio un discorso più ampio. Quanto è bello raccontare la nostra passione a qualcuno. Ecco, io ho trovato la mia, che è appunto la chimica, la scienza in generale, e questo è quello che cerco di insegnare attraverso le lezioni un po' più specifiche, tecniche, di quello che è la materia che insegno, rispetto alla ricerca, che è quella che faccio. Però sicuramente, ecco, questo è il cardine, la comunicazione, il farsi capire bene.
Perché tu sei figlio di questi tempi e per fortuna hai saputo cogliere anche il momento e il modo giusto. E mi chiedo se molti studenti che non proseguono negli studi o che pure si privano magari di approfondire determinati studi, no? Io mi ricordo quando andavo all'università, la facoltà di farmacia era una di quelle frequentate pochissimo, no? Cioè c'era la paura di questo esame di chimica organica che sembrava essere un K2, un insormontabile, no? Per qualsiasi studente, per cui ad un certo punto le persone rinunciavano. Oggi invece questo messaggio può incentivare, può dire attenzione, perché è vero che c'è un impegno, però la bellezza anche, no? Di verificarla sul campo, di raccontarla.
Sì, diciamo che oggi c'è maggior consapevolezza anche per quello che hai detto tu, no? Per la presenza costante, no? Di figure così. Ora io sono un principiante, ovviamente ci sono persone che fanno questo di lavoro, fanno la comunicazione della scienza, comunicazione. Quindi ci si è investito tanto, le persone, gli esperti, cioè, hanno investito molto del loro tempo, e quindi si stanno anche vedendo i frutti.
Bene Stefano, è stato un piacere ospitarti qui in trasmissione e raccontare il contenuto di questo libro La chimica nel monolocale.
Sì, grazie mille Livia, ci tengo solo ad invitarvi il 7 luglio alle 18:30 alla libreria Le Storiche. Con Tab Edizioni presenteremo ufficialmente il nostro libro in libreria, La chimica nel monolocale. Ci sarà anche Graziano Ciocca a farmi insomma una intervista, lui è un bravissimo divulgatore, un biologo, e insomma
bello.
Vi aspetto.
Senti, dove si trova la libreria?
Si trova in zona Garbatella, vicino all'Università Roma 3.
Perfetto.
Quindi 7 luglio 18:30, vi aspettiamo.
Ci vediamo lì, grazie al professor Stefano Cinti dell'Università Federico II di Napoli, La chimica nel monolocale, questo splendido libro con le illustrazioni di Lucia Gastoldi, un manuale da tenere sempre a portata di mano in casa. Grazie Stefano, ciao.
Ciao.